Why don't you quit? I need trying. That joke was so long with that long head down of mine. Sister, you catch the kitty. I catch that sandy. She dogs on my bed. Look, so sugar, you catch that kitty. Now, catch that sandy.
Capitolo 28. Riunione. Le settimane si susseguirono e le onde della vita ripresero il loro solito corso là dove la navicella era affondata. I bisogni quotidiani sono senza pietà per i nostri dolori e si ritornano imperiosamente ogni giorno e seguitano il loro andazzo con indifferenza. Conviene mangiare, bere, dormire, svegliarsi, comprare, vendere, interrogare e rispondere, proseguire insomma le tante cose, quantunque non ce ne importi più nulla. La fredda, macchinale abitudine di vivere rimane superstite agli effetti più vitali che dileguarono. Tutti gli interessi e tutte le speranze della vita di St. Clair si erano insensibilmente concentrati in quella sua figlioletta. Per Evangelina egli aveva ogni cura dei suoi beni. Per Evangelina aveva tracciato la distribuzione delle sue ore. Compre, prove, abbellimenti, tutto era calcolato per riguardo ad essa, e il desiderio di appagarne i gusti era tanto confitto nel suo pensiero abituale che ora gli pareva di non dover più né pensare né fare cosa alcuna. Per certo c'è un'altra vita, una vita la quale, dal momento che vi si crede, dà un valore nuovo, solenne e misterioso ad ogni istante della vita umana. St. Clair lo sapeva bene, e spesso, nelle sue ore di solitudine, sentiva una voce tenera e infantile chiamarlo nei cieli e vedeva una piccola mano indicargli la via. Ma la tristezza, pari a un letargo profondo, si aggravava su lui e gli inceppava il piede. Egli era una di quelle nature che, per virtù del proprio istinto, comprendono le cose della religione più chiaramente e meglio di molti cristiani dediti alle strette pratiche della Chiesa. Il dono di apprezzare in tutta la loro suavità e nei più intimi loro rapporti le verità morali pare dato talvolta a coloro che nel corso di tutta la loro vita se ne dimostrarono trascurati. Quindi Moore, Byron e Goethe non di rado descrissero il vero sentimento religioso con maggior fedeltà di quanto possano far coloro la cui vita intera è da esso governata. In tali uomini lo sprezzo della religione è il più orribile tradimento, è un peccato mortale. St. Clair non aveva mai voluto conformarsi ad alcun dovere religioso. Una certa squisitezza di sentire gli ispirava così alta idea del cristianesimo e dei doveri che impone che egli arretrava, impaurito dalla coscienza di averli a compiere. Tale è la instabilità della natura umana, specialmente nella sfera dell'ideale, che preferisce di non intraprendere una cosa, anziché abbandonarla imperfetta. Tuttavia, per più rispetti, St. Clair era molto mutato. Egli leggeva con sincera attenzione la piccola Bibbia di Evangelina, badava, nei rapporti coi servi, alla loro educazione, dolente della sua negligenza per il passato. Appena fu tornato alla Nuova Orleans, fece i primi passi per la legale emancipazione di Tom, che doveva essere posta ad effetto non appena egli avesse potuto adempiere le prescritte formalità. Egli amava ogni dì più quel fido servo. Non c'era al mondo chi gli rammentasse così vivamente la sua Evangelina. Lo voleva sempre vicino a sé. Chiuso con tutti per quanto riguardava i suoi più intimi sentimenti, si apriva liberamente con Tom. Né alcuno avrebbe potuto maravigliarsene se avesse visto con quanto affetto, con quanta devozione il povero schiavo stava sempre intorno al suo padrone. «Orbene, Tom», disse St. Clair il giorno dopo quello in cui aveva compiuto le prime formalità per il suo affrancamento, «io farò in breve di te un uomo libero. Perciò tu puoi fare il fardello e prepararti a partire alla volta del Kentucky». Il lampo di gioia che brillò in viso a Tom quando egli sollevò le mani al cielo e la sua enfatica esclamazione «Il Signore sia benedetto!» sconcertarono un po' Agostino. Gli doleva che Tom fosse tanto disposto ad abbandonarlo. «Nel vedere il tuo giubilo si direbbe che tu sia molto maltrattato qui». No, no, padrone, non è per questo. Io godo al pensiero di divenire un uomo libero. E non ti pare d'essere stato meglio con me finora che se tu fossi stato libero? No, padrone, esclamò Tom con uno slancio di energia. No, certamente. Ma tu non avresti potuto guadagnar col tuo lavoro né gli abiti né il nutrimento né le agiatezze che trovasti in casa mia. So tutto questo, padrone Sinclair. Troppo buono è stato il padrone per me. Io preferisco non di meno di avere abiti meschini, un meschino tugurio e meschina ogni cosa ed esserne veramente possessore, anziché star bene in casa d'altri. Penso che ciò sia naturale. Ne convengo, Tom. Ebbene, fra un mese o poco più te ne andrai. Mi abbandonerai, riprese Sinclair con malcelata afflizione. Del rimanente, soggiunse con aria meno triste, nessuno te ne potrebbe fare un rimprovero. Così dicendo, si alzò in piedi e cominciò a passeggiare per la stanza. Non partirò dal padrone fino a che egli sarà negli affanni, espose Tom. Resterò presso di lui finché egli avrà bisogno di me o ch'io potrò essergli di qualche vantaggio. Finché io sarò negli affanni, Tom, disse Sinclair mestamente guardando dalla finestra. Ma è possibile che i miei affanni cessino? Sì, quando il padrone sarà cristiano. E tu vuoi rimanere con me fino a quel giorno? Disse Sinclair voltandosi e sorridendo. Ah, Tom, soggiunse ponendogli una mano sulla spalla. Buona e semplice creatura, io non voglio trattenerti fino a quel giorno. Va a riabbracciare tua moglie e i tuoi figli e reca loro i miei saluti amorevoli. Io fede che quel giorno verrà, rispose Tom vivamente e con le lacrime agli occhi. Il Signore riserba un'opera per il padrone. Un'opera? Ebbene, Tom, spiegami di qual sorta d'opera si tratta. Io t'ascolto. Dal momento che un povero ignorante quale io sono può lavorare al servizio del Signore, il padrone Sinclair che ha dottrina, ricchezza e amici, quanto potrebbe fare per lui? A quanto pare, tu credi che il Signore abbia bisogno che si faccia molto per lui? Disse sorridendo Sinclair. Noi ci adoperiamo per il Signore quando facciamo del bene alle sue creature. Ecco una buona teologia, Tom. Essa è migliore di quella di certi nostri dottori. Qui il colloquio fu interrotto dall'annunzio di alcune visite. Maria Sinclair fu addolorata dalla perdita di Evangelina quanto poteva esserlo, e siccome aveva il privilegio di rendere infelici tutti coloro che la circondavano mentre soffriva, i servi che le stavano più vicini avevano doppia ragione di piangere la morte della fanciulla, la quale con le sue gentili intercessioni li aveva più volte schermiti dalle crudeli, egoistiche esigenze di sua madre. Mami, in specie, la povera vecchia che, strappata dalla sua famiglia, aveva trovato modo di consolarsene in quella dolce creatura, si sentiva spezzare il cuore. Ella si lagnava notte e giorno. Per eccesso di dolore era meno attenta, e ciò attirava sul suo capo ogni sorta di invettive. Miss Ophelia sentiva anch'ella quella perdita, ma nella rettitudine del suo cuore il cordoglio produceva frutti di vita eterna. La sua indole si era addolcita e, sebbene ugualmente assidua nell'adempimento d'ogni suo dovere, sapeva disimpegnarsene con aria serena, tranquilla, come persona che scenda non invano nel proprio cuore. Topsy non divenne una santa tutto a un tratto, ma la morte di Evangelina produsse in essa un cambiamento notevole. Aveva deposto la sua ostinata indifferenza, dimostrava desiderio del bene, brama di migliorare, e benché questi suoi tentativi fossero talvolta incompresi, interrotti, le rimanevano pur sempre nel cuore. Un giorno che Miss Ophelia aveva fatto chiamare Topsy, questa, nell'accorrere, si celò in gran fretta qualche cosa in seno. «Che stai facendo là? Tu hai rubato un oggetto!» disse l'arrogante Rosa che era venuta a chiamarla e nello stesso tempo l'afferrò per un braccio. «Lasciatemi stare, Miss Rosa!» gridò Topsy sfuggendole di mano. «Questo non è affar vostro!» «Meno scherzi!» disse Rosa. «Io ti ho veduta nascondere qualche cosa, conosco i tuoi tiri!» Così dicendo, Rosa tentò nuovamente di impadronirsi dell'oggetto che Topsy aveva ficcato in seno. Ne nacque una lotta e la piccola negra, dibattendosi con furore, dava calci e difendeva valorosamente ciò che chiamava il suo diritto. Le loro grida e lo strepito della battaglia fecero accorrere sul luogo Sinclair e Ophelia. «Essa ha rubato!» esclamò Rosa. «Non è vero!» urlò Topsy singhiozzando fortemente. «Dammi quello che hai preso, qualunque cosa sia», disse Ofelia con voce ferma. Topsy titubava, ma ripetuta l'intimazione, ella si cavò di seno un pacchetto avvolto nella soletta d'una vecchia calza. Miss Ofelia lo svolse e trovò un libriccino che Evangelina aveva dato a Topsy, contenente un passo della Sacra Scrittura per ciascun giorno dell'anno. Poi, in un pezzo di carta, la ciocca di capelli ricevuta nel giorno in cui Evangelina diede l'ultimo addio agli schiavi radunati. St. Clair fu vivamente commosso alla vista di quel libretto avvolto in una lunga striscia di velo nero staccato dall'addobbo dei funerali. «Perché?» disse St. Clair tenendo quella striscia. «Hai ravvolto qui dentro cotesto libro?»
«Perché era di Miss Eva. Oh, per carità, non me lo togliete!»
E detto ciò, Topsy sedette sul pavimento, si avvolse il capo col grembiule e si diede a singhiozzare di nuovo. Era uno strano miscuglio di bernesco e di patetico, quella vecchia soletta, quel pezzo di velo, quel libretto, quella ciocca di capelli biondi e la disperazione di Topsy. Le labbra di St. Clair si mossero a un sorriso, ma egli aveva le lacrime agli occhi quando disse alla fanciulla: «Via, non piangere, non ti si toglierà nulla!» E raccolte tutte quelle cose, le pose sulle ginocchia a Topsy e trascinò seco Miss Ofelia nel salotto. «Credo davvero che potrete condurre a bene quella creatura», disse alla cugina ponendole le mani sulle spalle. «Il cuore che è capace di un vero dolore è capace di bene. Provatevi e riuscirete». «La ragazza è già molto migliorata», rispose Miss Ofelia, «ed io ne spero bene, ma Agostino», ella soggiunse ponendo la mano sul braccio di St. Clair, «permettetemi di farvi una domanda. A chi appartiene essa? A voi o a me?»
«Io ve l'ho data», disse Agostino.
«Ma non legalmente. Io desidero che Topsy sia mia legalmente».
«E che dirà mai la società abolizionista?» esclamò St. Clair. «Sarà costretta a istituire un giorno di digiuno per piangere la vostra diserzione se voi diventate posseditrice di schiavi».
«Poco monta. Io desidero che essa mi appartenga in piena regola per poterla condurre negli stati liberi ed emanciparla legalmente. Se no, non potrei compiere quello che mi sono proposta».
«Oh, cugina, che orrenda cosa fare il male perché ne consegua il bene. Io non posso incoraggiare il divisamento vostro».
«Lasciamo da parte le celie. È inutile sparger semi di pietà nel cuore di questa fanciulla se io non la salvo da tutti i rischi e da tutte le miserie della schiavitù. Qualora vogliate veramente farmene dono, rilasciatemi un atto, una scrittura legale».
«Bene, bene», disse St. Clair,
«lo farò». E spiegato il suo giornale, sedette per leggere notizie.
«Ma io desidero che lo facciate ora», soggiunse Miss Ophelia.
«Che fretta avete!»
«L'ora presente è la sola in cui si abbia la certezza di far le cose», disse Miss Ophelia.
«Venite qui. Eccovi carta, penna e inchiostro. Scrivete».
St. Clair, come tanti altri della sua indole, detestava cordialmente quel far subito le cose e perciò gli fu assai molesta.
«Che vuol dir questo? La mia parola non vi basta, forse? Si direbbe che avete imparato da un ebreo a tormentare un pover'uomo».
«Voglio assicurare i miei diritti. Voi potete morire o perdere ogni bene di fortuna ed allora Topsy sarebbe venduta all'incanto e a nulla gioverebbero tutti i miei sforzi».
«In verità voi siete tutta previdenza. Ebbene, poiché sono caduto nelle mani di un'americana del nord, bisogna pure che io ceda».
E St. Clair, versatissimo nelle forme legali, scrisse rapidamente un atto di donazione che munì della sua firma in lettere maiuscole, circondata di un bel ghirigoro.
«Tenete, eccovi un po' di nero sopra il bianco, Miss Vermont», disse egli consegnandole la carta.
«Siete un bravo figliuolo», esclamò Ofelia sorridendo.
«Ma non occorre la firma d'un testimonio?»
«Ah, diamine, sì!»
Ed aperto l'uscio della stanza di sua moglie disse: «Qua, Maria, la cugina vorrebbe avere uno dei vostri autografi. Ponete il vostro nome a piedi questo foglio».
«Di che si tratta?»
disse Maria scorrendolo con gli occhi.
«Che bizzarra idea! Veramente io credevo nostra cugina troppo pia per far queste cose», soggiunse sottoscrivendosi con noncuranza. «Ma già che ella si è incapricciata di un sì bell'articolo, lo prenda pure».
«Ecco, ora essa è vostra in corpo ed anima», disse St. Clair porgendole la carta.
No, non è mia più di quanto lo fosse prima, riprese Miss Ophelia. Dio solo avrebbe il diritto di darmela, ma da ora innanzi potrò almeno assicurarle la mia protezione.
In tal caso ella è vostra per una finzione della legge, disse St. Clair e rientrò nella sala per continuare a leggere.
Miss Ophelia, alla quale non piaceva molto di trovarsi con Maria, lo seguì, riposta che ebbe in luogo sicuro la preziosa carta.
Agostino, riprese essa francamente, senza sospendere il suo lavoro di maglia, avete ancora provveduto per l'avvenire dei vostri servi in caso della vostra morte?
No, rispose Agostino continuando la sua lettura.
Pensate che la vostra indulgenza potrebbe riuscir loro funesta?
St. Clair aveva fatto spesso la medesima considerazione, ma rispose trascuratamente:
Ebbene, aggiusterò anche questa faccenda.
Quando? Chiese Miss Ophelia.
Uno di questi giorni.
E se moriste prima?
Che idea vi passa per il capo, cugina? Disse St. Clair, che posò il giornale per guardarla in volto. Avete forse osservato in me qualche sintomo di febbre gialla o di colera, che mettete tanto zelo ad assestare le cose che devono seguire dopo la mia morte?
La morte può sorprenderci a tutte le ore, rispose Miss Ophelia. St. Clair si alzò e uscì senza ragione apparente, ma desideroso in sostanza di troncare un colloquio che non gli andava a genio. Egli ripeteva macchinalmente la parola morte che gli aveva colpito l'orecchio e, appoggiato al parapetto della veranda, guardava l'acqua della fontana zampillare e ricadere, i fiori, gli alberi del cortile che gli apparivano come attraverso un ondeggiante vapore. E questa parola, sì comune in bocca a tutti, ma sempre così terribile, morire, si offriva di continuo alla sua mente.
Cosa strana, egli disse tra sé, che esista una tal parola ed una tal cosa e che noi possiamo dimenticarla. Che un giorno siamo pieni di vita e di bellezza, pieni di speranza, di desideri, di bisogni, e che il giorno seguente possiamo sparire per sempre.
Era un tramonto caldo e dorato, e mentre egli passeggiava sulla veranda, vide all'altro capo di essa Tom, tutto intento a leggere la Bibbia e seguire col dito ciascuna parola che proferiva sommessamente e con aria grave.
«Vuoi che te la legga io, Tom?» gli disse St. Clair sedendosi senza affettazione accanto a lui.
«Oh, se non fosse di noi al padrone!» rispose quegli con gratitudine. «Il padrone legge con molta grazia e chiarezza!»
St. Clair prese il libro e, guardandolo nelle pagine aperte dinanzi a sé, si pose a leggere uno dei passi a cui erano stati fatti larghi contrassegni dalla mano di Tom.
«Quando il figliuolo dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti i santi angeli, allora egli sederà sopra il trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate davanti a lui, ed egli separerà gli uomini gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capretti».
St. Clair lesse con voce concitata sino alla fine dei seguenti versetti. «Allora il re dirà a coloro che saranno a sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, perciò che io ebbi fame e voi non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, io fui senza ricovero e non m'accoglieste, fui nudo e non mi rivestiste, fui infermo ed in carcere e non mi visitaste». Allora quelli risponderanno a lui dicendo: «Signore, quando t'abbiamo visto aver fame o sete, esser senza ricovero, o ignudo, o infermo, o in carcere, e non t'abbiam sovvenuto?» Quindi egli risponderà loro: «Io vi dico in verità che, in quanto non l'avete fatto ad uno di questi uomini, neppure lo avete fatto a me».
Quest'ultimo passo parve produrre una forte impressione in St. Clair, che lo rilesse due volte, e la seconda lentamente, come se ne avesse esaminato con la mente ciascuna parola.
«Tom», disse egli, «coloro contro i quali è pronunziata sentenza così terribile avranno menato come me una vita comoda, facile e onorevole, non dandosi alcun pensiero di informarsi se molti dei loro fratelli soffrivano la fame o la sete, se erano ammalati o in carcere».
Tom non rispose. St. Clair si alzò e si diede a passeggiare in su e in giù con aria pensosa per la veranda, e pareva che si fosse dimenticato d'ogni altra cosa, assorto com'era nei suoi pensieri gravi, tanto che Tom, prima di poterne ottenere l'attenzione, dovette per ben due volte avvertirlo che il campanello del tè aveva suonato. A tavola Sinclair si mostrò pensieroso e distratto. Sedette poi, ma sempre taciturno, nella sala dove erano Maria e Miss Ophelia. Maria si sdraiò sopra un sofà protetto da uno zanzariere di seta e dopo alcuni istanti si addormentò profondamente. Miss Ophelia lavorava in silenzio alla sua calza. Agostino, sedutosi al pianoforte, suonava un'aria dolce e malinconica. Egli pareva immerso in una meditazione profonda e avresti detto che la musica traduceva il suo monologo interno. Dopo non molto tempo aperse uno dei cassettini, ne trasse fuori un vecchio libro di musica ingiallito dagli anni e si diè a scorrerlo. «Questo libro apparteneva a mia madre», disse egli a Miss Ophelia. «Ecco, guardate la sua scrittura. Essa lo copiò e lo ridusse dal Requiem di Mozart». Miss Ophelia si avvicinò. «Mia madre cantava sovente questo pezzo», continuò egli. «Mi pare di udirla ancora». Sinclair suonò dapprima alcuni maestosi accordi e si mise poi a cantare il grande antico inno latino Dies Irae. Tom, il quale stava ascoltando seduto nella veranda, fu attirato verso l'uscio da quella soave armonia e là si fermò tutto orecchi a gustarla. Certo, quelle parole erano per lui inintelligibili, ma la musica e l'espressione del canto pareva che lo commuovessero profondamente. Massime quando Sinclair eseguiva i passi più affettuosi e patetici. E quanto più commosso sarebbe stato il buon Tom se avesse compreso il senso di queste belle parole. Ricordare, Jesu pie, quod sum causa tue vie, ne me perdas illa die. Querens me sedisti lassus, redemisti crucem passus, tantum labor non sit cassus.
Sinclair pose nelle parole un'espressione di soave e alta malinconia, poiché gli pareva di rivivere nei primi suoi anni e udire la voce di sua madre che guidava la sua. La voce e lo strumento armonizzavano, quasi ambedue avessero la stessa vita, ed emettevano con un ardore simpatico le dolci e care melodie che l'anima di Mozart concepì alla sua ultima ora, come per accompagnare da sé medesimo il suo proprio funerale. Quando Sinclair ebbe cessato il canto, rimase per pochi istanti con la testa nascosta tra le mani. Indi cominciò a passeggiare nuovamente in su e in giù per la sala. «Che sublime concetto», disse egli, «è quello di un giudizio finale, la riparazione di tutte le ingiustizie che furono commesse nel corso dei secoli. Una sapienza infallibile che svolge tutti i problemi morali. È un'idea veramente meravigliosa». «È terribile per noi», disse Miss Ophelia. «Credo che dovrebbe essere tale per me», rispose fermandosi con aria pensosa Sinclair. «Io stavo leggendo a Tom in questo pomeriggio il capitolo di San Matteo, nel quale si tiene parola di ciò, e ne sono rimasto vivamente commosso. Si pensa che le enormità commesse dagli uomini siano la ragione per cui vengono esclusi dal cielo, ma no, essi sono condannati per non aver fatto il bene effettivo, come se una tal trascuranza contenesse in sé tutto il male possibile». «Forse», osservò Miss Ophelia, «è impossibile che una persona la quale non fa il bene non commetta il male». «Oh, allora», disse Sinclair come parlando a se stesso, ma con accento di profonda commozione, «che sarà di coloro che la propria educazione, il proprio cuore, i bisogni della società chiamavano ad alte imprese e che passarono la vita infingardi, oziosi spettatori delle lotte, dell'agonia, della miseria dell'umanità, mentre avrebbero dovuto cooperare con l'azione al suo bene». «Credo», disse Miss Ophelia, «che sarebbe bene si pentissero della loro inerzia e cominciassero a operare».
«Siete donna d'azione e di proposito, cugina», replicò Sinclair, la cui fronte si rischiarava. Non mi date mai tempo per le riflessioni generali. Voi mi fermate sempre dinanzi all'attualità presente e avete nella vostra mente un adesso perpetuo.
L'adesso è il solo tempo col quale io abbia a fare, rispose Miss Ophelia.
Cara piccola Eva, povera figliuola mia, esclamò St. Clair. L'anima sua, vergine e candida, aveva meditato per me un bel lavoro da compiere. Era questa la prima volta, dopo la morte di Evangelina, che St. Clair parlava così apertamente di sua figlia ed egli pronunziò quelle parole reprimendo a stento la viva commozione dell'animo.
«Il mio modo di comprendere il cristianesimo è tale, continuò egli, che a parer mio nessun uomo che lo professi può essere coerente con sé medesimo qualora non combatta con ogni forza il mostruoso sistema di iniquità sul quale il nostro ordine sociale è fondato e qualora non sia pronto a sacrificare la propria vita nella lotta. Quanto a me, credo che non potrei essere cristiano altrimenti, benché io abbia conosciuto non poche persone colte, devote, che non pensavano al pari di me. E vi confesso che l'apatia di certi cristiani a questo proposito, il loro accecamento sopra ingiustizie che a me fanno ribrezzo, contribuirono più di qualunque altra cosa al mio scetticismo.
«Se voi sapevate tutto ciò», chiese Miss Ophelia, «perché dunque non vi conduceste bene? Perché avevo solo quella specie di carità cristiana che consiste nel giacere sopra un sofà a dir male della Chiesa e del clero, non trovando in essi la perfezione che si vorrebbe, né il vero sacrificio».
«Ebbene», rispose Miss Ophelia, «voi vi comporterete ora in modo diverso».
«Dio solo conosce il futuro», disse St. Clair. «Ora io ho più coraggio di prima, perché ho perduto tutto, e chi niente ha da perdere può affrontare ogni rischio».
«Ed ora che farete?»
«Il mio dovere, spero, verso i poveri e gli umili, appena avrò chiaramente veduto quale deve essere la mia condotta. Intanto comincerò dai miei propri servi, per i quali nulla ho ancora fatto, e forse più tardi chissà che non mi sia dato di fare qualche cosa anche per tutta una classe d'uomini. Chissà che io non possa poi salvare la mia patria dalla falsa posizione in cui ella è di fronte a tutte le nazioni civili.
Credete possibile che una nazione voglia mai emancipare i suoi schiavi spontaneamente?» domandò Miss Ophelia.
«Non so», rispose St. Clair. «Questo è il secolo delle grandi cose. L'eroismo e il disinteresse risorgono qua e là sulla terra. I nobili d'Ungheria fanno liberi milioni di servi, nonostante un'immensa perdita pecuniaria. E forse si troveranno anche fra noi animi generosi che non valuteranno in dollari la giustizia e l'onore».
«Io stento a crederlo», disse Miss Ophelia.
«Ma supponete che noi domani sorgiamo a proclamare l'emancipazione degli schiavi. Chi educherà poi quei milioni di negri? Chi insegnerà loro a bene usare della libertà? Qui non arriveranno mai a granché di buono. Siamo noi stessi tanto indolenti e poco pratici che non possiamo dar loro una chiara idea dell'operosità e dell'energia necessarie a farli uomini. Dovrebbero andare negli stati settentrionali, dove il lavoro viene tenuto in onore ed è costume generale. Ora ditemi, c'è lassù fra voi altri tale dovizia di cristiana filantropia che basti a sostenere il peso della loro educazione, a procurare la loro elevazione morale? Voi elargite milioni di dollari alle missioni estere, ma soffrireste che i gentili fossero mandati nelle vostre città e nei vostri villaggi e spendereste voi medesimi tempo e denaro e attività spirituali per innalzarli al tipo del vero cristiano? Questo io domando. Se noi emancipiamo, siete voi disposti a educare? Quante famiglie accoglierebbero nel proprio seno un negro e una negra e avrebbero poi la pazienza di istruirli, di sopportarli, di inculcar loro sani principi e sentimenti religiosi? E quanti negozianti o industriali impiegherebbero Adolfo se io volessi farne un commesso o un operaio? E se volessi mettere Giovanna e Rosa a scuola, in quante scuole degli stati settentrionali sarebbero ammesse? Quante padrone di casa le prenderebbero a dozzina? Eppure non sono meno bianche di molte delle americane, sia del sud che del nord. Bisogna renderci giustizia, cugina cara. Noi facciamo la figura peggiore perché opprimiamo i negri più direttamente, ma il pregiudizio anticristiano dominante fra voi settentrionali è un'oppressione quasi altrettanto dura.
«Sì, è vero», rispose Miss Ophelia, «e confesso d'aver ceduto a questo pregiudizio anch'io, finché non riconobbi che era mio dovere vincerlo. Mi confido però d'averlo vinto, e so che c'è nel settentrione molta brava gente che, ove qualcuno le insegnasse qual sia il suo dovere in cotesta materia, non esiterebbe a compierlo. Certo, sarebbe assai maggiore abnegazione ricevere i gentili fra noi che mandare missionari da loro. Tuttavia credo che ne saremmo capaci».
«Voi non ne dubito», disse Sinclair. «Sarei curioso di sapere che cosa non sareste pronta a fare se la stimaste vostro dovere».
«Ebbene, io non sono eccezionalmente buona», ribatté ella. «Molti altri procederebbero come me, qualora venissero convertiti alle medesime idee. Del resto, posso assicurarvelo, non mancano negli stati settentrionali persone che già fanno precisamente quello che avete detto».
«Sì, ma sono una minoranza, e se cominciassimo ad emancipare i negri in numero considerevole, vi sentiremmo presto strillare».
Miss Ophelia non replicò. Vi furono alcuni momenti di silenzio e il volto di Sinclair prese un'espressione mesta e pensosa.
«Non so», disse poi, «perché penso tanto a mia madre stasera. Io la sento come se ella fosse vicina a me e mi ricorre alla mente tutto quello che essa era solita dirmi. È strano come le cose trascorse ci tornano talvolta così vive e così vere dinanzi».
Sinclair, dopo aver passeggiato per alcuni minuti in su e in giù per la sala, disse: «Vado a fare un giro per la città, per informarmi delle notizie della sera». E preso il suo cappello, andò fuori. Tom lo seguì fino alla porta del cortile e gli domandò se dovesse accompagnarlo.
«No, Tom, sarò di ritorno fra un'ora».
Tom si pose a sedere nella veranda. Era un bellissimo chiaro di luna, ed egli stava guardando lo zampillare dell'acqua della fontana, che ricadeva in gocciole scintillanti, e pareva che porgesse l'orecchio al leggero mormorio di quella. Intanto correva col pensiero ai suoi cari, giubilando all'idea di essere presto libero e di tornare nel seno della sua famiglia. Egli pensava con gioia che avrebbe potuto consacrare i frutti del suo lavoro a riscattare sua moglie e i suoi figli. In questa contemplazione Tom s'addormentò e vide Evangelina appressarglisi in sogno, saltellando come già soleva, cinto il capo d'una ghirlandina di gelsomini, accese le guance, gli occhi raggianti di gioia. Ma mentre egli guardava, gli pareva che ella si involasse dalla terra. Un pallore le velava le guance. Gli occhi di lei lanciavano una luce divina. Un'aureola d'oro le circondava la fronte. A un tratto la visione si dileguò e Tom fu svegliato da forti colpi e dallo strepito di molte grida alla porta. Egli corse ad aprire. Vari uomini, con passo faticoso, portavano sopra una barella un corpo avviluppato in un mantello. Il lume della loro lampada si proiettava sul viso di quello e Tom alzò un grido terribile di stupore e di disperazione, grido che rimbombò per tutta la casa, mentre gli uomini si inoltravano taciti, col loro peso, verso la porta socchiusa della sala, dove Miss Ophelia stava tuttora lavorando. Sinclair era entrato in un caffè dove si era posto a leggere un giornale della sera. Durante la sua lettura, due uomini, mezzi ubriachi, erano venuti a contesa fra loro. Sinclair e uno o due altri si sforzavano di separarli allorché egli fu fatalmente ferito nel fianco da un grosso coltello da caccia che si ingegnava di togliere di mano ad uno dei contendenti. La casa fu piena di grida e di lamentazioni, di compianto e di gemiti. Gli schiavi si strappavano freneticamente i capelli, si rotolavano per terra o correvano fuori di sé per ogni parte della casa, piangendo ed urlando. Soli Tom e Miss Ophelia avevano conservato una qualche presenza di spirito. In quanto a Maria, ella fu presa da forti convulsioni nervose. Miss Ophelia fece allestire in gran fretta uno dei sofà della sala, su cui fu posto a giacere il ferito. La perdita del sangue e il dolore avevano fatto cadere Sinclair in un abbattimento profondo, ma le cure di sua cugina lo ravvivarono alquanto, ed egli, riaprendo gli occhi, girò lo sguardo moribondo sulle persone e sugli oggetti che lo circondavano, e poi lo fissò sul ritratto di sua madre. Giunse frattanto il medico ed esaminò la ferita. Dall'espressione del suo volto si vedeva chiaramente che ogni speranza era vana. Ciò nonostante, aiutato da Miss Ophelia e da Tom, egli si diede a medicare la piaga in mezzo alle grida, ai singhiozzi e ai lamenti degli schiavi, i quali erano accalcati intorno agli usci e dalle finestre della veranda. «Ora», disse il medico, «bisogna mandar via di qui tutta questa gente. Tutto dipende dal mantenere la maggior quiete possibile». St. Clair aprì gli occhi. Guardò quelle creature desolate che il dottore e Miss Ophelia si sforzavano di allontanare dalla sala. «Poveretti!» esclamò, e l'espressione di un acerbo rammarico gli oscurò il volto. Adolfo ricusò pertinacemente d'andarsene. Il terrore gli aveva tolto ogni presenza di spirito, egli si era gettato bocconi a terra, ed ogni sforzo per farlo rialzare era stato inutile. Gli altri cedettero alle esortazioni e alle rimostranze di Miss Ophelia, la quale diceva loro che la vita del padrone dipendeva dalla loro obbedienza e dal loro silenzio. St. Clair poteva articolare a fatica una parola. Quantunque i suoi occhi fossero chiusi, ben si vedeva che l'anima sua era in preda a dolorosi pensieri. Dopo un istante, egli posò la mano su quella di Tom, inginocchiato vicino a lui, e gli disse: «Tom, mio povero Tom!» «Ebbene, padrone», rispose Tom vivamente. «Io muoio», soggiunse egli stringendogli affettuosamente la mano. «Prega». «Volete che si chiami un ecclesiastico?» domandò il medico. St. Clair fece rapidamente cenno di no con la testa, poi replicò con più ardore a Tom: «Prega». E Tom si pose a pregare con tutto il suo cuore, con tutte le sue forze, per quell'anima vicina a spiccare il volo, per quell'anima che pareva lo guardasse tanto fissamente e tristemente da quei grandi occhi azzurri e malinconici. Fu una preghiera offerta con alte grida e lacrime, siccome dice l'Apostolo. Quando Tom ebbe finito la sua preghiera, St. Clair gli prese la mano e lo guardò fisso nel volto, ma senza proferir parola. Poi chiuse gli occhi, seguitando a tenere la mano di Tom nella sua. Sulla soglia dell'eternità, la mano bianca e la nera si strinsero con reciproco amore. St. Clair ogni tanto mormorava dolcemente a se stesso: «Ricordare, Jesu pie, ne me perda silla die, quaerens me sedisti lassus». Certo, le parole che gli aveva cantato quel giorno stesso passavano attraverso il suo animo, parole di supplicazione rivolte alla misericordia infinita. Le sue labbra si muovevano di tanto in tanto e quelle parole ne uscivano deboli e staccate. «La sua mente vaneggia», disse il medico. «No, rientra finalmente in se stessa», disse St. Clair con forza. «Finalmente». Questo sforzo lo spossò. Il pallore della morte gli coprì il volto, ma insieme con quello una meravigliosa espressione di pace, come se uno spirito misericordioso lo avesse ricoperto con le sue ali. St. Clair somigliava a un fanciullo stanco che dorme. Egli stette così per alcuni istanti. I testimoni di quella breve agonia videro che già la mano potente posava su lui. Ma nell'atto di esalar lo spirito, St. Clair aprì di nuovo gli occhi, nei quali sfavillò d'improvviso un vivo raggio di gioia, come se egli ravvisasse qualche essere amato, e mormorò con voce sommessa: «Madre mia!» Indi spirò.
The woman I love, I'm fighting from the ground of gone. I bear love so hard, 5 feet from the ground. 5 feet from me, I'm in ground. You tell me, woman, yellow hand me down.